Noi ti rendiamo grazie e ti benediciamo e ti lodiamo, Padre, perché tu hai in mente per noi un grande progetto d'amore. Tu sogni per noi una grande famiglia sul modello della Trinità, fatta di accoglienza, di rispetto, di dedizione, di consegna di sé, di ascolto, di tenerezza, di dono totale senza chiedere nulla in cambio. Questo è il grande progetto che tu hai su di noi, su tutta l'umanità. Grazie perché ce lo hai rivelato in Gesù, e grazie a te Gesù perché hai voluto essere il primo di molti fratelli, e sei tu che a Maria Maddalena hai detto: vada ai miei fratelli, e lì ci hai chiamato fratelli, e lì ci hai rivelato il Padre tuo e Padre nostro, e quindi il grande sogno del Padre, di una grande famiglia. Grazie perché tu non ci hai abbandonato e tu sei con noi, per guidarci, per sostenerci. Grazie a te anche a Spirito Santo, perché tu sei lo Spirito che anima la tua Chiesa, che anima questa grande famiglia, e sei tu la forza che è capace di rinnovare il mondo, di ricreare il mondo e di vincere le forze del male, che sono sempre forti, incombenti, ma mai vincenti. Ti chiediamo di operare ancora nel nostro mondo, nella nostra Chiesa, di operare in noi attraverso desideri di ben, di bontà, di amore, di pace, di tenerezza. O Maria, tu che ci sei stata donata come madre e che ci indichi continuamente la meta, perché non la perdiamo di vista, donaci di metterci ogni giorno in cammino, senza scoraggiarci di fronte alle nostre difficoltà e alle nostre povertà. Amen.
Amen.
E il titolo che ho dato a questa nostra riflessione: la comunione tra fratelli. Mi sono soffermato su questo solo versetto, perché ci sono tante cose. Comincio a leggere il versetto e poi vedremo di soffermarci parola per parola. Ora vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, siate tutti unanimi nel parlare, né vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetto accordo di mente e di pensiero. Fermiamoci qui. Allora, intanto quello che viene ora vi esorto, viene usato un verbo che voi conoscete bene, anche se non avete tutto il greco. Il verbo è parakalò. Parakalomo, parakalopde imas adelfoi. E ora vi ricordate il parakalò, cosa vi ricorda? Paraclito. E quindi viene tradotto con esorto. In realtà parakaleo vuol dire tante cose, non vuol dire soltanto esortare, ma vuol dire sostenere, vuol dire aiutare, vuol dire guidare, però in questo caso probabilmente vuol dire di incito, ecco, il vi esorto piuttosto come incitamento, come lo Spirito Santo è colui che ci incita, no? Lo Spirito che ci sostiene, se il Paraclito è colui che ci sostiene. Mi ricordo un confratello sacerdote che era arrabbiato con la nuova traduzione, che peraltro è molto più pregevole della precedente, anche se non esistono traduzioni perfette, perché poi ci sono dei gusti, voi sapete che i gusti difficilmente sono accontentabili. chi vuole più salato, chi vuole meno salato, chi vuole più... comunque sono contento perché, dicevo, stavamo discutendo della traduzione, perché era il giorno di Pentecoste, e dicevo, ah, sono molto contento, guarda che bello, finalmente è stato rispettato il testo, il Signore dice vi mando il Paraclito, e lui dice, ma io sono proprio arrabbiato invece per questa roba qui, ma cosa capisce la gente di Paraclito? Ma cosa vuol dire questa storia del Paraclito? Insomma, prima andava bene, senti, vi manderò il Consolatore, ma guarda che, non so se lo sai, ma... Consolatore è una traduzione di Paraclito, ma siccome la parola Paracletos è una parola molto complessa, quando io mi sono messo a fare uno studio sullo Spirito Santo, dovevo tenere delle conferenze sullo Spirito Santo, sono andato sul grande lessico del Nuovo Testamento, che sono circa 20 volumi. Ogni parola del Nuovo Testamento viene elencata, il Kittel, che è nella mia biblioteca, fa parte del mio bagaglio di studio. Sono andato a cercare, sono rimasto impressionato perché alla parola Paracletos c'erano non meno di 120 significati. Boh. Allora ho capito perché i traduttori hanno scelto Paraclito, perché se io scelgo Consolatore ho escluso 119 significati, allora lasciamo Paraclito e poi ognuno lo interpreta come vuole, perché vuol dire difensore, vuol dire sostegno, vuol dire esortatore, vuol dire amico, vuol dire addirittura bastone, capite? Perché il bastone? Perché il bastone è un vero Paraclito, nel momento in cui arriva il tentatore glielo sbatto sulla testa, quindi diventa difesa, sostegno, aiuto, e quando cammino mi sostiene, quindi e quindi mi aiuta. Ora qui questo testo verbo viene usato, è come se San Paolo dicesse sono spinto dal Paraclito a esortarvi, quindi ho dentro una forza, un desiderio di esortarvi, cioè di spingervi al meglio, fratelli, quindi vi esorto, vi spingo al meglio, ma vi esorto per il nome del Signore Gesù Cristo, per il nome, cioè è la persona stessa di Gesù. Notiamo bene che nell'Antico Testamento il nome è la persona, no? Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi mando nel mio nome, cioè vi mando al mio posto, il mio nome vuol dire il mio posto, in mia vece, fare qualcosa nel nome di qualcuno vuol dire farlo in sua vece, vuol dire diventare il rappresentante ufficiale, potremmo dire l'amministratore delegato, tutto quello che fai, guarda che è tutto accolto, tutto ratificato legalmente, capite? Ecco, fare qualcosa nel nome vuol dire nella persona stessa di... E il Papa agisce nel nome di Cristo, quindi nella persona stessa di Cristo, potremmo dire così. E allora io vi scongiuro, quindi vi esorto, vi scongiuro, vi supplico, cioè c'è lo Spirito Santo stesso che, ma non per me, non per me, ma proprio è Gesù stesso che ve lo dice, Gesù Cristo, Gesù, quindi il povero, il debole, il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, Gesù, e il Cristo, il consacrato, colui che è figlio di Dio, anche figlio dell'uomo e figlio di Dio, il debole e il forte insieme. Perché? Perché, in greco è scritto così, ina, cioè perché, affinché, to auto legete pantes, cioè il soggetto è pantes, tutti, cioè nessuno escluso, tutti, non qualcuno, non parecchi, ma tutti, tutte le persone, tutti quelli che fanno parte della comunità, tutti legete to auto. Diciate la stessa cosa, e qui già ci dice qualcosa, ci dice che lui, San Paolo, vedete che presenta quattro caratteristiche della comunità cristiana. La comunità cristiana deve essere una comunità che dice le stesse cose, perché sennò diventa una ribobola, perché uno dice una cosa, l'altro dice un'altra, cioè occorre dire le stesse cose, che non vuol dire avere le stesse idee, no? Ma il dire le stesse cose vuol dire avere gli stessi punti di riferimento. Ora, visto che Paolo sta esortando nel nome di Gesù, quali saranno le cose da dire, le stesse cose? Sono le cose di Cristo. Vi ricordate il rimprovero che Paolo fa, cioè che Gesù fa a Pietro? Passa dietro di me, Satana. Tu non dici le cose di Dio, tu non pensi le cose di Dio. Ecco, non, cioè tu stai parlando secondo i tuoi criteri e quindi cominci. Allora, attenzione, noi cristiani non siamo chiamati a esprimere le nostre idee, ma le parole di Cristo. Dire le parole di Cristo. Quindi, quando noi diciamo qualcosa, ma Gesù cosa direbbe? Direbbe così? Userebbe il buonismo, perché molto spesso diciamo, ma Gesù sarebbe comprensivo. Cosa vuol dire essere comprensivo? Dire a uno, ma guarda, hai un cancro, però guarda, se prendi l'aspirina ti passa, ma no, non puoi aiutare uno che ha il cancro dandogli l'aspirina, o raccontandogli che comunque se va fuori e rispira ad ampi polmoni gli passerà, perché questo è buonismo. Cioè devi dirgli, guarda che bisogna che lavori seriamente su questa malattia, perché la puoi vincere, ma occorre una medicina forte. Non mi sono spiegato, non so se rendo l'idea. Quindi è questa la parola che devo dire, una parola vera, una parola di verità, la stessa parola che è la parola di Cristo. Non siamo chiamati a dire le mie opinioni personali, per cui il nostro rischio è, ma io ho sentito dei cristiani che dicono così, poi sento quelli che dicono cosa, ma no, c'è una parola unica che è la parola di Cristo, è lui l'unica parola del Padre, per cui è importante che questa sia la nostra stessa parola, to auto, la stessa cosa, diciate tutti le stesse parole, e poi ancora, me e en emin schismazzate, schismata ete. Allora, che cosa vuol dire? Cioè, una sola, e letteralmente, non ci siano fra voi schismata ete, e dopo ete, ede, eccetera, schismata. Già la parola schismata ci farebbe, se lo pronunciamo in maniera dolce e non con la sch, ma con la sh, comincia a diventare scismata, scismi. Ecco, quindi che non ci siano fra voi delle divisioni, potremmo dire piuttosto che divisioni è dissenso, è il dissenso strisciante, che non è ancora una divisione, ma è il cominciare a pensare le cose in maniera diversa, cioè allora c'è un dissenso sulle quelle cose che sono le cose che danno senso alla vita. Se non siamo d'accordo su ciò che dà senso, c'è il dissenso. E allora è lì che si creano poi le divisioni. È curioso perché non parla di diaboleia, che di per sé vorrebbe dire la divisione. Per cui io non tradurrei divisioni, ma piuttosto dissensi. Cioè, si comincia sempre con un piccolo passo, si scende in cantina un gradino per volta, sempre così. Non è che uno comincia con un peccato grave. Santa Teresa d'Avila diceva, io prego sempre Dio di liberarmi dai peccati veniali, perché quelli mortali li so evitare da sola. Perché in fondo il male all'ingrosso lo evitiamo tutti all'ingrosso, ma quando tu cominci a scendere il primo gradino, poi scendi il secondo, entri nel compromesso e poi te la racconti alla grande dicendo, ma tutto sommato cosa vuoi? Fanno così tutti. E alla fine, facendo così tutti, si rubano i milioni, come quello là che, essendo il tesoriere del partito, ha pensato che il tesoro fosse suo. Anche perché il partito era finito, che è inutile, perché un tesoro per un partito che non c'è più. Giustamente, no? Il discorso funziona. Basta imparare a raccontarsela, poi trovi anche il modo per giustificarti. Allora, però capite che il dissenso nasce pian pianino, quindi è qualcosa che si infiltra come una goccia d'acqua, che pian piano arriva e entra in un muro di cemento armato e tric 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 tric, che comincia in galleria, comincia a venire giù la prima goccia, poi la seconda, e alla fine passa una macchina e rimane sotto, perché viene giù tutto, ma è sempre una goccia sola per l'inizio. Quindi due cose prima. Allora, la prima cosa è positiva, eh? Abbiate, diciate le stesse cose, ma il contrario del dire le stesse cose è il dissenso. Vedete, allora, prima dice una cosa e poi afferma di non avere il proprio contrario. Quindi pensate alle cose di Cristo e siate sempre in accordo con le cose di Cristo, quindi non ci siano dissenso su questo. Cioè, sono quelle, potremmo dire, sono quelle verità non negoziabili di cui parla il Papa spesso, no? Quando dice, sono delle verità, per il cristiano sono delle verità non negoziabili, perché non sono stati stabilite da noi, perché non sono frutto della riflessione dei teologi, ma nascono da Cristo. Non possiamo decidere noi se se il divorzio è legittimo o no. Gesù Cristo ha già detto che non lo è. Ah, ma però questo qui è questione di, no? Non, capite? Sono delle verità non negoziabili. Non possiamo decidere noi se il sacerdozio femminile è lecito, perché Gesù ha scelto degli uomini e anche delle donne sicuramente, ma per fare altro. Non per fare questo, per dire che, dire che Dio ha creato l'uomo maschio e femmina vuol dire che li ha fatti diversi, anche dal punto di vista spirituale, non perché uno è buono e l'altro è cattivo, oppure è meglio questo, no, ma semplicemente perché ognuno ha un suo ruolo. La donna ha un'attenzione più affettiva e più attenta ai bisogni e alle necessità anche, potremmo dire, sensibili, e l'uomo invece ha un altro tipo di sensibilità, no? Notate bene che sotto la croce c'è un uomo solo, ma quante donne? Andate a leggere, no? Ma perché? Io penso a mia mamma, no? Eravamo lì ad altre giornate tutte e due insieme, no? Viene a sapere, i soliti telegiornali danno un sacco di buone notizie, no? Una cosa, è un elenco enciclopedico di ottime notizie, una meglio dell'altra. E lì mi pare che c'era un uomo che aveva ammazzato non so chi, eccetera, aveva fatto. E mia mamma era lì che ascolta e dice, oh, chissà la sua mamma. Ecco, allora, sotto la croce c'è la mamma del condannato a morte, che è Maria, e chi c'è vicino? Le donne che dicono, mamma, chissà quanto soffre questa donna. Cioè, perché neanche un uomo che viene a dire a questa donna, ma poverina quanto soffre. Ma, gli uomini hanno vergogna di piangere, le donne piangono più spontaneamente. Gli uomini, denim, l'uomo che non deve chiedere niente a nessuno, bravo Kuyung. Ma allora, non è così, capite? Invece è proprio quella capacità di sensibilità, per cui siamo fatti diversi, allora è chiaro che Gesù ha tenuto conto delle diversità, perché non è rispettoso per la donna fare il camionista o di andare a scavare col piccone, come non è rispettoso per l'uomo, che so, fare qualcosa che ti stirare, penso, magari lo fa anche, però è un'altra roba, capite? Non dico fare il sarto perché c'è tutto i sarti, pensate Christian Dior e tutte, vabbè, comunque sia. Però per dire che allora quello che si sta dicendo non è tanto il poter discutere su quelle cose che non sono essenziali, ma queste qui sicuro si può discutere, soltanto gli stupidi non cambiano mai idea, ma io cambio idea spesso perché se trovo delle idee migliori delle mie le accolgo, questo mi sembra una cosa importante, cambiare idea frequentemente vuol dire che trovo delle idee migliori, vuol dire che sono in crescita, se non cambio mai idea vuol dire che sono lì e quindi non cresco più, perché comunque rischio di incancrenirmi su delle cose vecchie che poi, mentre invece sei in cammino e puoi trovare delle strade nuove, dei modi nuovi. Cioè, è vero che il computer ha tolto la capacità, però mamma mia, io mi ricordo quando andavamo a scuola con penna, inchiostro a calamaio e ciuff, venivi a casa con le dita tutte nere fin qui, e poi quante macchie, e poi ci voleva la carta assorbente, e che poi bisognava far così, e poi prendevi il foglio e far così. E pensate quando una volta scrivevano e poi c'era anche il sabino che veniva buttato su sulla cosa e poi si veniva scosso per asciugare l'inchiostro, perché l'inchiostro era anche, non era proprio dei migliori. Allora, io credo che È chiaro che il computer costa un po' di più, però anche più comodo, poi puoi correggere. Mi ricordo, io ero all'avanguardia con una macchina da scrivere con le testine rotanti, mi ricordo la Triumph con le testine rotanti intercambiabili, per cui avevo già il corsivo, eccetera, ma per cui tira giù di chi, mette sulla testina nuova, poi te lo dico, e poi la testina che e poi c'era il correttore automatico. Oh, adesso col computer, tac, cancella di lì, taglia e incolla, prendi la cosa, metti di lì. Oh, volete mettere? E allora, ma se uno non cambia mai idea, va avanti ancora con la penna d'oca e col no. Cambiare idea vuol dire trovare delle idee migliori, vuol dire crescere, vuol dire diventare. In questo senso gli stupidi non cambiano mai idea, no? Come la vera sapienza, come c'è un detto rabbinico che ripeto spesso, che a me piace molto: il sapiente è colui che pensa ciò che dice, lo stolto è colui che dice ciò che sa. Ah, io lo so e lo dico, bravo Merlo, così almeno crei divisioni, mica sempre tutto quello che sai devi dirlo. Ci sono delle cose che hai saputo che non devi dire. Il sapiente è colui che pensa ciò che dice, quindi pensa prima e poi dice, il sapiente, lo stolto è quello che dice ciò che sa. E quindi è quello che parla Wander, perché dicendo ciò che sa, dice anche le cose che spesso bisognerebbe non dire, oppure tacere o lasciar perdere, no? Perché tutti abbiamo gli occhi, ma esistono anche le palpebre, no? E quindi credo che sia questo importante. Ecco, allora, questo dire, questo... Allora, l'importante è che non ci siano dissensi, cioè sulle cose che sono il senso profondo della vita. E poi dice, invece, ecco, all'opposto dei dissensi, siate invece, ete de, siate invece... E qui c'è una parola che mi ha intrigato per una mattinata intera, c'è un verbo, l'altro giorno, settimana scorsa, mi dicevano a tavola, allora padre come prosegue la prima Corinzia? Dice, stamattina solo un verbo. E catertismenoi, uno dice ma cosa vuol dire questa roba qui? E c'è dentro, è una parola che c'è dentro. Kata, artos, ed è interessante, perché? Kata, artos, è una parola, sono andato a cercarla, l'ho cercato su un dizionario del fine 1700-1800, un dizionario greco-latino, cioè traduce dal greco al latino, e parlava proprio di... è il verbo che veniva usato per dire... quando uno metteva a posto gli arti fuori posto, no? Quando c'è una lussazione. Tant'è vero che c'è dentro la parola katà e artos. Che cos'è l'arto? L'arto. Catertismenois vuol dire non siate disarticolati, ecco, cioè mettetevi insieme, cioè voi siete un corpo, è bello usare questa parola, per cui pensavo, ma guarda, San Paolo ha in mente la Chiesa, che è un corpo, e questo corpo non è un corpo dove tutte le membra sono disarticolate e tutte lussate, niente lussazioni, dovete essere uniti gli uni agli altri, Come si fa? Se hai lussato la caviglia, lussato il ginocchio, lussato... come fai a stare in piedi? Va in barella, è un corpo che va in barella. Occorre allora, ma dice, siate invece tendenti, purtroppo la traduzione dice tendenti alla perfezione, ma non è tendere alla perfezione, ma è piuttosto stare uniti senza lussazioni, ecco. Che il vostro corpo, che i vostri arti, che voi siete gli arti di Cristo, siete il corpo di Cristo, siate tutti senza lussazioni, catartismenoi. E quindi cosa vuol dire? Poi dice catartismenoi, quindi senza lussazioni, en to auto noi, kai en te autegnome. Allora, che cosa vuol dire? Allora, en to auto, nello stesso pensiero, quindi cosa vuol dire essere... Allora, guai, se tu cominci ad essere disarticolato, cosa vuol dire essere articolati insieme e quindi che tutto funzioni bene, che il dito si possa muovere, che la mano si possa... che il collo si possa... eccetera. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sia uno stesso pensiero. Stesso pensiero non vuol dire stesse idee, ma che si vada nella stessa direzione, idem velle et idem nolle, cioè in fondo è l'amore, volere le stesse cose e non volere le stesse cose, no? Cioè tutte e due ci vogliamo talmente bene che tutte e due amiamo le stesse cose e non amiamo le stesse cose, cioè abbiamo gli stessi gusti, lo stesso modo di volere, cioè vogliamo tutte e due il bene e tutte e due non vogliamo il male. Allora è proprio idem velle ed idem nolle, questo avere lo stesso pensiero, quando, per non dire che Paolo dice io ho il pensiero di Cristo, ecco perché lo stesso pensiero, ma perché è il pensiero di Cristo, il pensare come Cristo, avere lo stesso modo di, la stessa sensibilità di Gesù Cristo. Che cosa voleva Gesù Cristo? Mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Non la pensi come il Padre, dicevamo prima, no? San Pietro, non la pensi, tu non pensi le cose di Dio, non hai il pensiero di Dio. È quello che spesso viene tradotto come sensus in latino, infatti il latino della Nuova Vulgata dice in eodem sensu. E la traduzione spesso in italiano è avere gli stessi sentimenti, che non è il sentimento, ma lo stesso gusto per le stesse cose, cioè il, ma non so come dire, no? La stessa sensibilità, ecco, per gli stessi valori, insomma, è questo, no? Un cristiano è colui che ha questa sensibilità per quei valori alti, belli, la pulizia, la trasparenza, la gioia, la consolazione, tutto ciò che è bello, tutto ciò che è buono, tutto ciò che è vero, ecco, è tutto ciò che fa parte dei modi di pensare di Cristo, ecco. Questo in eodem sensu, in eodem sensu, e poi viene tradotta, se vi dico il latino perché ce l'ho qui di fianco, in eadem sententia. E la stessa cosa, e dice avendo lo stesso parere, ma il parere non mi sembra bello, è gnome, è piuttosto lo stesso intento, dove l'intento è la direzione che si prende, no? Capite? E avere la stessa direzione. Se io metto insieme due buoi che tirano tutti da una certa parte, non ha la stessa direzione, a un certo punto va fuori strada. Occorre che tutti e due tendano nella stessa direzione. L'importante è fare la convergenza delle ruote, no? Se no, uno la va di qui, l'altra la va di là. Cioè, ecco, allora è proprio questo che sta dicendo San Paolo, cioè avere lo stesso intento, lo stesso modo di, potremmo dire, il gusto per le cose, l'orientamento della vita, perché vedete, mentre la parola sensu esprime il gusto, questo diventa proprio invece qualcosa di concreto, cioè qualcosa che ho intuito e qualcosa che comincio a fare. Ecco, allora, da una parte ho intuito le stesse cose e adesso cominciare a fare le stesse cose, cioè, l'intento è quello di chi si mette in strada dopo aver visto, abbiamo stabilito insieme qual è la strada da fare e adesso insieme andiamo nella direzione giusta. E capite che sono veramente quattro atteggiamenti fondamentali in una vita cristiana, in una comunità. E si capisce perché Paolo cominci qui a dirlo, lo dica qui perché? Perché cosa succede? A un certo punto subito dopo dice, vi anticipo quello che leggeremo domani, ma tanto ve lo anticipo perché comincia a mettere un po' i buoi davanti al carro, perché dice a riguardo vostro, infatti fratello mi fu segnalato che vi sono contese fra voi, ai ai ai. Allora dice, cominciamo a dire che cosa dovete fare, vedete San Paolo comincia col positivo, non dice disgraziati guardate cosa fate, mentre invece bisognerebbe fare così, 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 così. Allora comincia a dire guardate qual è il modello che dovete andare davanti, io vi faccio vedere qual è la famiglia che Dio sta sognando, qual è il grande sogno di Dio su di voi, quali sono i quattro orientamenti. Notate bene che sono quattro, non di più, ed è curioso perché la lettera riprende un po' degli schemi che sono degli schemi biblici. Perché il 4? Il 4 è il numero della terra, nord, sud, est, ovest, sono i quattro orientamenti fondamentali, quattro fiumi che escono dal giardino terrestre, dal paleggio terrestre, le quattro virtù cardinali, cioè sono un po' gli orientamenti, quattro, nord, sud, est, ovest, cioè se no una persona è disorientata. E allora qual è l'orientamento giusto? Sono quattro, sono questi quattro orientamenti che San Paolo ci presenta. E qui credo che possiamo già anche noi domandarci e dire, ma noi a che punto siamo? Ci crediamo in questo? Come vivo il mio essere comunità cristiana, il mio essere in parrocchia? Io posso dire il mio essere foyer, perché guardate che questa cosa qui vale anche per la famiglia, eh? Cioè, se la famiglia est ecclesia domestica, la chiesa domestica è la famiglia, come diceva il Concilio Vaticano II, ora è chiaro che bisogna cominciare da lì, e se non si è d'accordo su di lei, si capisce come mai San Paolo, Sant'Ambrogio, scusate, scrive a San Vigilio, vescovo della zona del Trentino, su di là, la Val di Non, San Vigilio, una lettera lunghissima, grosso modo una decina di pagine di lettere, in cui lo scongiura per quasi tutta la lettera di fare di tutto per dissuadere coloro che volevano sposarsi se non erano della stessa, se non avevano la stessa religione, la stessa fede. Dissuadili in tutte le maniere e vedi di non sposarli, perché saranno matrimoni falliti. Ma per forza, come si fa a mettere insieme due che la pensano diversamente? Se non c'è neanche un valore su cui si va d'accordo, su che cosa fai d'accordo? Non si può mettere insieme tutto soltanto per quando si è a letto, è un po' poco, eh? Perché certi appetiti poi vengono meno, che fai allora? È finito tutto. Allora, capite che se Sant'Ambrogio, con Santo siamo nel IV secolo, scrive a San Vigilio che di dissuadere in tutte le maniere più che possibile, cioè vedi di non mettere insieme, perché? Ma perché? Cultura diversa, modo di pensare diverso, religione diversa, sensibilità diversa. In che cosa vai d'accordo allora? Su che cosa? Capite? Beh, dopo noi abbiamo coniato un proverbio, no? Donne buoi dai paesi tuoi, va bene, ok, va bene. Che però ha anche un suo senso, va bene che siamo in comunità ormai multietnica, e tuttavia bisogna tener conto, non dobbiamo essere degli ingenui di reinventare noi il mondo, perché comunque l'esperienza anche attuale dice, almeno la mia esperienza dall'alto del foyer dove arrivano un po' tante cose, genitori, parenti che vengono poi a raccontare situazioni, ma è chiaro, è lì insomma, ma poi no? Su che cosa, su quali valori elementari educherai i figli, su quali valori vi giocherete, quali sono le cose in cui credete insieme, ma è chiaro che se non c'è niente da condividere, cosa vuoi condividere, che cosa? Ecco, però questo è importante, però cominciando dalla famiglia, cominciando dalla parrocchia, cominciando da, questo vuol dire che non è il non aver problemi, no? Ma ci sono alcuni punti che sono davvero dei punti fermi, sono essenziali, perché se no come si fa a creare una comunione se non esistono i presupposti per farlo? È certo che bisogna pregare lo Spirito Santo, però vedete, con tutte queste cose belle che San Paolo dice, no? Subito dopo vedremo domani che San Paolo comincia a dire, vedete che ci sono delle cose che non funzionano a Corinto, ci sono delle cose da mettere a posto, quindi adesso lui ha messo giù tovaglia e tovagliolo, domani comincerà a distribuire un po' di... leggeremo almeno altri versetti, andremo dai versetto 11 al versetto 17 e vedremo un po' le contese che ci sono a Corinto, quelle contese di cui Paolo è venuto a sapere e di cui lui dice ok, io su queste però devo dire che onestamente non sono implicato. Vedremo un po' perché qualcuno può dire, ma è colpa tua, guardate, io questo proprio no, non tante colpe, ma questa no, perché ho cercato di fare altro. Bene, comunque avremo modo adesso durante l'adorazione di approfondire, riflettere, pregare un po' su questo decimo versetto che guarda caso era proprio quello del Vespro di questa sera.